E dunque, siamo pronti per la chiacchierata odierna, per l'intervista che oggi non verte su un disco, bensì su un libro scritto da un musicista, dal cantante dei Woggiaggia, Savino Bonito, e ha pubblicato questo suo primo racconto, veramente riuscito, a me è piaciuto assai, me lo sono letto tutto d'un pezzo, si intitola Federico sta fuori. Ne parleremo tra pochissimo con Savino, ma intanto diamo spazio alla musica proprio dei Woggiaggia, Giro di Don Re, anche perché c'è un collegamento con il testo, e quindi eccoli qui, Woggiaggia.
Si chiama Giro di Do.
No,
lo facciamo in re però, ok? Pronti? One, two, three, four.
Farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie quando l'anima ti parla, tu stalla sentissi farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie, staccati, ascolta la sta voce che ti suona nel cervello, ascolta cosa dice pure in mezzo a sto bordello, il mondo si cappotta, la vita va di fretta e a furia di rincorrerla c'è chi se fa una botta, ascolta la sta voce che ti suona nella panza, ricchezza universale di chi spera e di chi pensa, che forma e che sostanza non c'hanno più importanza, con l'anima sotto al braccio io mi butto nella danza, ti parla, tu stalla sentissi farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie quando l'anima ti parla, tu stalla sentissi farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie, staccati. Me consiglia, la cerco pure se c'è sta la folla, da pischello me servotta una pastiglia, sta voce si la senti e la molla, e non si spegne mai se a tutti i fatti miei, e quando non sto bene chiedo a lei, una vita vera, disinteressata, e ogni sera io poi ci vado a rota, quando consola, quando me fa la cazziata, voce sincera, voce del pianeta, quando l'anima ti parla, tu stalla sentissi farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie quando l'anima ti parla, tu stalla sentissi farfuglia, tu nulla copri e non sbaglia, digli sempre di sì, appizza le orecchie, sta capì. Dici che c'ho, mi sento più sereno, più leggero e libero, mi muovo e non mi scordo, dove vado e non demordo, e in questo labirinto non mi perdo, così mi sento più vicino ai fratelli che c'ho, mi sento più sereno, più leggero e libero, mi muovo e non mi scordo, dove vado e non demordo, e in questo labirinto non mi perdo, quando l'anima ti parla, e in questo labirinto non mi perdo, quando l'anima ti parla, in questo labirinto non mi perdo. Quando l'anima ti parla, in questo labirinto non mi perdo. Quando l'anima ti parla, in questo labirinto non mi perdo.
Oh, allora abbiamo ascoltato la musica dei Woggiaggia, un brano intitolato Giro di Do in Re, e ad interpretare vocalmente questa canzone c'è Savino Bonito, che però oggi non è in veste proprio di cantante Wujaja, o meglio anche sì, ma in realtà è soprattutto qui presente per raccontarci del suo libro, un bel libro edito da Scatole Parlanti, un racconto che si intitola Federico sta fuori. Ciao Savino, ben trovato.
Ciao Gianluca.
Oh, benvenuto. Allora, io ho letto veramente con molto piacere questo racconto ricco di personaggi, di storie che si intrecciano, di amicizie che nascono vuoi per il frutto del caso, forse no, in certi casi sì, però poi ecco, nascono delle storie, amori, amicizie, qualche litigio, non voglio dire troppo perché poi se no togliamo...
Stai spoilerando, esatto. Come dicono...
Però quello c'è, caratteri talvolta diversi, alcuni più concilianti, altri un pochino più duri, però tutti con i loro sentimenti. Allora raccontiamo un po' di questo libro di Federico sta fuori, come nasce anche l'idea di scrivere questo libro, da quanto tempo ci pensavi e poi si è concretizzato realmente, hai preso, come si dice, coraggio o anche la voglia di metterti lì a iniziare a scriverlo?
Beh sì, è cominciato come un'esigenza e ci tengo a dirti che è pre-Covid, nel senso la spinta emotiva, il libro è stato scritto, l'ho finito di scrivere prima che scoppiasse tutto il casino che sappiamo eccetera, quindi nel libro non c'è il Covid, perché il libro è ambientato nel 2004, inizia a marzo, esatto. L'8 marzo la festa delle donne, una festa discutibile, poi dipende dai punti di vista, per me insomma è una festa del tutto insomma assurda, uno dei personaggi lo dice proprio espressamente, esatto. È l'8 marzo del 2004, è un istante prima che il mondo cambiasse completamente, almeno quello che conoscevamo, cioè scoppia la rivoluzione digitale, quella che si chiama la rivoluzione digitale, che cambia tutto, scompone sì. Questo mondo e lo ricompone come un mondo completamente diverso rispetto a quello che era prima. A febbraio Zuckerberg inventa, febbraio 2004 Zuckerberg inventa
Facebook.
Inventa Facebook e da lì cambia tutto. In Italia arriva un paio d'anni dopo, poi
sì,
ricordi,
verso il 2007 noi eravamo MySpace.
Era partito MySpace e poi Messenger, sì. Poi arriva Facebook, insomma, cambia tutto, gli smartphone, eccetera. Quindi io mi ero interrogato, la mia esigenza partiva da lì. Mi reputo un tipo abbastanza analogico. Non sono di quelli che ha la mancanza oppure no, pensa ti ricordi come stavamo meglio da piccoli, no, il mondo si evolve e ci sta, però quello che mi quello su cui mi sono interrogato è stato proprio la nostra di esistenza, cioè il mondo è cambiato ma noi siamo cambiati dentro di noi, quindi le emozioni umane sono le stesse o è cambiato qualcosa? Mi spiego, ora se io e te ci prendiamo un caffè qui fuori e tu mi dici che ti si è rotta la lavatrice, no, probabilmente quando poi ci salutiamo io sto tornando a casa, prendo il cellulare e mi arriva una pubblicità per comprare una lavatrice, tu dici oddio, ma come, no, è normale che sia così in quest'epoca, allora ci potevamo ancora sorprendere delle casualità, non erano casualità, sai, di business, sì. E roba del genere, oppure potevamo prenderci la libertà di perderci dentro la nostra città senza un tom-tom che ci salvasse, no? Col Trova Roma, col Tutto Città, te lo ricordi?
Sì.
Oppure ci potevamo innamorare di una pischella o viceversa di un uomo senza andarlo a cercare su Facebook, nel senso o lo rincontravi da qualche altra parte nel mondo.
O se avevi il numero dovevi chiamare casa, quando si era più giovani rispondeva magari la mamma o il papà.
La mamma se ti dava il numero, se invece ti innamoravi spariva, non la vedevi più, dovevi solo sperare di rincontrarla,
sì,
da qualche parte, no? E tante altre cose di questo tipo.
Organizzare una partita di calcetto, no? A chiama tutti al telefono, non era come adesso una chat,
esatto, non c'erano le chat, non c'erano i social, non c'era niente, quindi succedeva pure che tu ti potevi pure dimenticare che ore fossero, non è che c'era un cellulare che si auto, infatti la storia inizia proprio così, no? L'8 marzo del 2004 c'è un tipo che sta in macchina nel traffico infinito di Roma e non sa che ore sono, se sono le 6:30 o 7:30, perché è un tipo abbastanza diciamo forastico diciamo che non si ricorda se ha sai quando devi mettere un'ora indietro, l'ora legale eccetera, quindi lui non sa se sono le 6:30 o 7:30 e deve chiedere in giro, capito? Questa storia quindi oggi non poteva neanche cominciare, perché tutto comincia da sto tipo che non,
certo,
che non sa che ore sono, e oggi bastava che prendesse uno smart e aveva fatto.
E poi quando ho iniziato a leggere questo libro, la figura di Federico sta fuori, uno potrebbe pensare che il protagonista leggendo il libro potrebbe apparire a un certo punto come aspettando Godot, quello che non appare mai, invece poi appare sotto varie forme. E, ecco, quindi però non è, sono tanti i protagonisti poi alla fine di questo libro, non ce n'è uno principale, le loro storie si intrecciano, sì. E devo dire ognuno c'ha, ha il suo equilibrio nell'ambito del racconto.
No, infatti è la difficoltà maggiore, i miei amici addetti ai lavori, no? Conosco qualche amico scrittore professionista, mi hanno detto: oh, bravo, bello, però mi sa che hai esagerato, cioè hai iniziato con una cosa difficile, perché è difficile fare una cosa corale, no? Quando ci sono più personaggi, i miei sono 6+1, sono 7 personaggi in cerca non d'autore ma loro stessi, sono 6+1/7, sì. Che è appunto Federico, di cui non posso parlare altrimenti, no. Poi sveliamo,
no.
Però insomma questi personaggi mi interessano proprio il fatto che le nostre esistenze spesso e volentieri sono basate, no, su incontri il più delle volte fortuiti, a meno che non sei particolarmente fortunato, che c'è l'appuntamento quello, no, con la donna, okay, della tua vita, con il che ne so, il lavoro della tua vita e roba del genere. Ognuno con le proprie priorità, penso che ognuno di noi è capace nel suo invisibile, nel proprio essere, di creare delle immagini grazie alle quali poi le cose intorno a loro, a sé, funzionano e diventano realtà quasi. E allora ti chiedi: ma sono io che mi sono portato fortuna immaginando qualcosa che poi si è avverato, o viceversa, ho sentito prima che no?
Certo.
Ognuno di noi si intrippa poi nel buio della propria stanzetta su questi argomenti. Allora a me piaceva come dire, rubare la vita degli altri, entrare nella psicologia, nella mente quasi di persone che non fossi io, per vedere se anche in loro si creavano questo genere di sinapsi, no? E mi sono accorto che mi veniva molto spontaneo immedesimarmi in una Caterina, che è uno dei personaggi, no? 24enne, stralunata, completamente folle, che parla con questa vocina,
vittima un po' sempre dei suoi dubbi,
esatto.
Non riesce a prendere poi realmente una scelta definitiva,
sembra una molto attiva che fa mille cose, ma in realtà non ne fa nessuna, perché non sa cosa deve fare nella vita, e ha questa voce dentro di sé che le dà consigli schizofrenici il più delle volte, quindi fa una cosa poi l'esatto contrario. E io ne ho incontrato un sacco di persone così.
Sì.
Oppure c'è Pietro, no? Un trentenne
diverdannato
che voleva fare lo stilista, ha qualche dubbio sessuale anche su se stesso, nel frattempo fa una vita alla giornata fatta di incontri casuali, nottate assurde dove non torna neanche a casa, si perde la macchina, gli succedono le peggio cose. Al contrario c'è Guido, futuro psicanalista, che invece è molto razionale, molto saggio, e insomma la fusione di queste persone che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra, ma che nel giro di pochi giorni, per un caso del fortuito, chi rilegge il libro lo saprà, incrociano le loro vite, ognuna con le proprie sensazioni, sentimenti, e questa cosa poi è come se chi legge, quello che volevo fare, poi non so se ci sono riuscito, era che chi leggeva vivesse questa storia in divenire. È come se chi la scriveva non sapeva neanche lui cosa sarebbe successo di lì a poco. E allora l'idea era quella, infatti faccio capitoli molto brevi, tanto di raccontare i personaggi non descrivendoli esteticamente in modo attento, ma solo raccontando quello che fanno, no?
Certo.
E un po' come nella vita, tu che idea ti fai di me? Quello che dico, sì, ma anche quello che sono, quello che faccio, quello che mi vedi fare, no? E così è anche nella realtà. Allora i miei personaggi, ce ne sono alcuni che sono antipaticissimi, ma qualcun altro stanno simpatici. No? Perché dipende da come sei fatto
come
te,
sei
entrano
fatto tu, certo,
in connessione con chi legge, almeno spero.
E tu sei un musicista, quindi abbiamo detto cantante di Wojaja, band che abbiamo ascoltato in precedenza ancora in sottofondo, quindi dalle atmosfere reggae dub. Come entra la musica, o meglio, essendo musicista, che tipo di musicalità hai voluto dare a questo racconto?
Allora, siccome ho tratto molte cose dalle cose che ho osservato in questi 48 anni di vita, perché ne ho 48.
Io sono 49.
Allora sei più grande te, attenzione. Allora ho voluto andare a indagare proprio anche a livello musicale, no? La playlist musicale della nostra vita, ognuno di noi ce l'ha.
Certo.
E anche questi personaggi ce l'hanno. E quindi, nolente o volente, la musica è sempre protagonista per tutti noi, a prescindere se io poi faccio il musico e amo la musica particolarmente, ma credo che ognuno di noi abbia la propria canzone d'amore o la canzone che gli ricorda determinate cose, ecco. E allora le ho messe insieme, ci trovi, ho fatto anche una playlist, l'ho pubblicata, poi vattela a cercare, che è divertente, perché ci
sono... Dove la trovo? Sul tuo profilo?
Sul mio profilo, però, Spotify.
Ah, ok.
Se potevo dire Spotify, non
certo,
c'è.
No, okay. No. Perfetto. La vado a prendere adesso. Come la trovo?
Poi dopo, dai, alla prima pausa dopo.
Basta
vedere.
Che scrivo Savino.
No. Un po' difficile, credo che non di non essere nelle, come dire, nelle tendenze del
cerca faccio.
Sì, dovrebbe. Poi ti faccio le ore, non mi ricordo. Vabbè, comunque è una playlist molto, molto carina perché appunto ci stanno, che ne so, i Rage Against the Machine accanto a Umberto Tozzi, e che ne so, i Nirvana accanto ai Giganti con una ragazza in due, capito? C'è Johnny B. Goode e un pezzo di Wajaja come quello che abbiamo sentito prima, e proprio perché secondo me la vita, a prescindere dal genere musicale, io sono reggarolo, te lo sai,
certo.
Ma amo tutta la musica, no? E non mi vergogno neanche a strillare ti amo, cioè in mezzo a mille persone, perché magari una canzone pop oppure no, non è una canzone, cioè a me piace la musica e certe volte anche proprio una canzone di quel tipo ti trasmette la giusta emozione di un momento.
Allora ti faccio scegliere a te un brano italiano, la tua scelta, può essere Morandi, Blaberti,
della mia playlist,
di quello che vuoi, che ci potrebbe stare bene durante questa chiacchierata inerente al libro.
Beh, se vogliamo legarci, io ti proporrò il bacio sulla bocca di Ivano Fossati.
Eccola qua, allora.
Ti piace?
Sì, sì, allora, facciamo tutto in tempo reale.
Bello. Beh, analogico più di questo non c'è.
Sì, ma oddio, mi aiuta anche il virtuale. No, vabbè. Il virtuale, il tecnologico, non solo l'analogico. Eccolo qua, il buon Ivano Fossati. Arriva, Forse, aspetta. Eccola qua.
Eccolo.
Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato da altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre, inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare, stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle, poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con te. Vedi pulito, pettinato, ho proprio l'aria di un campo rifiorito, e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale, con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoni. Ti dico, bella, che ci importa del mondo? Stancami da questo tempo che arriva con te. Guarda quanto tempo arriva con te.
E questa è l'ottima canzone di Ivano Fossati, quindi un brano che si intitola Il bacio sulla bocca e che fa parte della anche playlist che accompagna questo libro di Federico Staffuori di Savino Bonito, che è oggi qui con noi. Quindi un libro che sta andando anche bene, perché Scatole Parlanti e la casa editrice, e insomma sta vendendo.
Siamo in ristampa, ecco. Come si dice, l'editore mi ha chiamato qualche tempo fa, ci siamo sentiti e mi ha dato questa bella notizia, quindi diciamo la mia platea si amplia. Per me, che sono un esordiente nel campo editoriale, malgrado la mia non ormai ecco. Giovane età
ecco, sulla giovane età diciamo che però tu hai scritto sempre per tanto tempo, sì. In chiave privata, o magari anche i testi di Woggiaggia, anche se lì è un approccio diverso.
Sì, no, a me piace la poesia e la scrittura legata alla musica, senz'altro. Però avevo scritto racconti, ho studiato sceneggiatura ai tempi dell'università. Okay. Infatti, la spinta emotiva era quella. Io volevo scrivere una sceneggiatura, ti dico la verità, tanto siamo io e te, non ci sente nessuno.
Siamo in pochi.
Volevo scrivere una sceneggiatura, però non scrivevo una sceneggiatura da 20 anni, che la vita mi ha portato altrove, alla radio, alla musica, no? E quindi ho detto: vabbè, scrivo un romanzo, che è ancora più difficile. E ci ho messo tanto, ci ho messo 2 anni a scriverlo, anche se la storia c'era già. Poi ho pensato a una trilogia, mi sono ispirato a Ritorno al Futuro, infatti c'è quella frase che mi fa ammazzare da ridere tutte le volte, no, di quel film, che dice, dopo che suona Johnny B. Goode e fa la chitarra distorta, dice non siete pronti per questa musica, ma i vostri figli piaceranno. Allora l'ho messa come citazione iniziale, proprio perché questo libro avevo pensato a una trilogia, cioè presente, passato, futuro.
Esatto.
Il primo episodio è ambientato nel 2004, il secondo, che ho finito di scrivere quest'estate, è ambientato nel presente, e poi ci sarà anche il futuro, che scrivo tra una 20 anni, se ci arrivo. Volevo scrivere,
credo. È stato difficile scrivere il seguito?
No, perché era appunto non è, sai, come, che ne so, uno fa una cosa, gli va bene, dice oh, dai, famo un'altra, sì. No, in realtà era proprio la stessa cosa, cioè lì quello di cui non abbiamo ancora parlato ora, che però è importantissimo nel libro, ma è difficile da trasmettere a chi ascolta, no? Se non lo legge. È proprio la cosa più figa del libro per me, è che c'è tanto invisibile, cioè c'è tanta parte, una parte di questo libro parla di cose che non si possono né toccare né vedere, ma che si possono sentire molto forti se entri in connessione, no?
Certo.
Quindi può succedere o meno, se non succede è un libro come tanti, se succede, cioè come mille, milioni, anzi molto peggio di molti altri, se invece succede ha questa specialità. Nel senso che è veramente, racconta un invisibile che spesso e volentieri racchiude tutta la nostra esistenza, per tutti noi, dal più cinico al più profondo, spirituale, spesso e volentieri, no, è l'invisibile che ci aiuta, sotto forma di mille modi, dalla casualità, passando per chi ha fede, per esempio, oppure chi crede che sia più importante magari avere un rapporto d'amicizia con una persona invece di fregarla o di essere più ricco, entrare in competizione. Ognuno c'ha il suo. Quello che volevo dire, scusa, mi chiamano il premessa anche per un motivo, parlo troppo forse.
Parli bene.
Dicevo, succede che nella nostra vita sottovalutiamo questo aspetto, cioè lo viviamo, è come se fossimo assuefatti, non è che ci sorprendiamo troppo spesso delle cose, se non dopo, no?
Sì.
Cioè io sfido chiunque, anche all'ascolto, i nostri amici c'è qualcuno che si è accorto che quando ha avuto la svolta della vita, nel bene o nel male, cioè io non credo che ognuno di noi possa essere così lucido da capire che quel momento è cruciale per la tua vita, quella persona è cruciale per la tua vita, lo capisci dopo, ti guardi indietro e poi magari metti anche i puntini insieme, no? E ti fai un'idea che ti puoi pure prendere in giro. Se sei particolarmente lucido, capisci anche che ci sono certi disegni del destino, no? che sono affascinantissimi, l'uomo ci si interroga da millenni, certo, che però certe volte ci sorprendono e dovremmo, senza sta troppo intripparci sul perché, sul per come, dovremmo prenderli per quello che sono, immediati. È successo questo, perché forse è scritto che era fosse successo, cioè era sarebbe, scritto sì, che sarebbe successo, oppure no, è una casualità che però mi ha cambiato la vita, mi trovo io. Lo sai, ci incontriamo, non dico tutti i giorni, no? Però amiamo la radio entrambi, no?
Sì.
La radio nella mia vita è entrata casualmente, ecco, mentre la musica l'ho scelta di più. E ognuno può fare delle valutazioni di questo tipo. La cosa figa è che quando le cose che ci succedono ci cambiano la vita e non ce ne accorgiamo, ma solo dopo ce ne accorgiamo, e succede in contemporanea a tutti gli altri, no?
Certo.
Allora si crea una sorta di magia nella quale le persone, senza neanche parlarsi, riescono a capire
a come connettersi,
sono. E poi magari anche 20 anni dopo scopri perché magari in quel momento, quel giorno dovevi stare lì. Ecco, io mi sono interrogato, non è una sliding doors, perché non era quello che mi interessava piuttosto capire come nascono certe cose, certi legami, e come poi l'amore, i sentimenti, quello che è più importante per la maggior parte di noi, no? A livello di sentimentale, possa alla fine essere identico nella storia dell'uomo. Cioè io credo che il tipo che ha vissuto 1800 anni fa, mm-hmm, probabilmente quando si innamorava si innamorava come
provava gli stessi,
come sì, come Savinuccio o come Gianluca, capito? Non è che ci sono grosse differenze, ma quello che è intorno che è cambiato.
Beh, e allora dobbiamo
stare attenti a non assuefarci,
esattamente,
no?
Magari nei 1200 anni fa non c'era la tecnologia che magari in qualche modo sta, anzi in maniera sempre più preponderante, sta con in qualche modo condizionando la nostra vita, talvolta le nostre scienze e scelte, ma anche il nostro pensiero. Quanta gente si fa, andiamo ad aprire ulteriori discorsi di fake news e va a credere su qualcosa che invece non è assolutamente vero, di lì si fa condizionare proprio nel suo agire nella vita. Vabbè, lì andiamo oltre. Invece, tornando a noi, al libro, anche i personaggi hanno un carattere particolare, nel senso come li hai concepiti tu, basandoti su persone reali.
Sì, proprio perché ero un neofita, cioè non ero in grado di magari immaginare completamente, no, un mondo parallelo. A me piaceva, cioè, giocare un pochino con la realtà che ho avuto in questi 40 anni di vita intorno. Quindi avevo bisogno di, quando parlavo di un personaggio, di averlo davanti. E quindi mi sono preso un po' d'amici, ma anche il fruttarolo sotto casa o una persona che avevo incontrato quel weekend che avevo scritto quel capitolo. Li ho tutti un po' caratterizzati dentro di me, senza descriverli a te lettore che li leggevi, ma proprio per me. Avevo bisogno di sapere come era fatto Pietro, come erano fatti i personaggi, no? Allora ho attinto molto dalla mia insomma esperienza su questo mondo, in questa vita, ma ovviamente mescolando tutto, nessuno, certo, si può riconoscere, eccetera. Però la cosa era proprio quella, cioè creare un pochino di, cioè volevo essere onesto, cioè non volevo fare, no, quello che scriveva la fiction, volevo essere onesto, perché volevo raccontare delle onestamente i sentimenti di questi personaggi senza essere quei personaggi. Quindi volevo, era come se entravo dentro di loro. C'è stato un momento, ora senza che mi fraintendi, c'è stato, ci credi, che c'è una parte di libro che è come se avessi avuto gli occhi indietro, sai quando scrivi automaticamente?
Ah, ok, sì,
capito?
Sì,
poi
sì,
le leggevi,
trance,
sistemavi, no, gli avverbi, le ripetizioni, le virgole, la sintassi. Però diciamo che c'è stato questo flusso che è continuato anche in questo secondo libro che ho finito quest'estate.
E quando uscirà?
Ma io spero nella prossima primavera, però bisogna vedere, perché vorrei fare l'upgrade, te lo dico, okay. Allora volevo sottoporre il manoscritto anche a qualcun altro, tanto ne ho parlato già con l'editore, di questo,
tranquillo.
Quindi sono una persona onesta da questo punto di vista, però voglio dire, non è tanto importante secondo me certe volte raccontare bene una cosa che è successa, ma è viverla. È un po' come quando tu stai a vedere, a vivere una cosa figa, e invece di viverla inizi a prendere il cellulare, a fare le riprese. Tu non la vivi più quella cosa lì, se, cioè o fai le riprese, non so,
sono d'accordo,
se
mi hai, no.
E quindi volevo dare quell'impressione lì, cioè raccontare una storia e capire insieme come andava a finire. E poi non va a finire, perché poi, ripeto, quella storia è solo un prequel della seconda storia,
seconda parte.
Sì,
sì. Scatole parlanti, allora, come si può trovare il libro?
Allora, c'è una bella distribuzione. Scatole Parlanti è un piccolo editore, ma molto molto serio. Io mi sono trovato molto molto bene con loro, hanno creduto in me, mi hanno chiamato, è stato bello. Io ero sorpreso, perché poi vengo dalla musica, ma quando mandi le cose ai discografici non ti risponde nessuno, almeno nella vita, no? Quando
certo.
Noi già sono 12 anni che non mandiamo più cose ai discografici.
Basta.
Però da ragazzetto a me non mi ha mai risposto nessuno, forse uno, il Paolo Brocchieri del primo maggio, non so se ti ricordi.
Come no?
Forse solo lui mi rispose veramente quando... quindi ero abituato, hanno mandato il libro per trovare un editore, ho mandato a 8 editori, ho detto mi risponderà nessuno, invece loro mi hanno risposto e poi anche altri editori mi hanno risposto, quindi lì ho detto ammazza, allora è diverso dalla musica. Loro hanno una distribuzione legata all'IBS, quindi ci sono un migliaio di librerie in tutta Italia che distribuiscono,
vabbè,
ovviamente lo devi prenotare, altrimenti online tutti i vari canali, dall'IBS al Libraccio, Feltrinelli, Amazon, se la puoi evitare meglio, però voglio dire,
quello è.
Se lo vuoi trovare lo trovi.
Savino Bonito è l'autore, Federico Staffori è il libro, tra l'altro abbiamo lanciato l'intervista mettendo la copertina del libro, ecco, chi l'ha scelta, chi l'ha curata?
L'editore, mi hanno sottoposto delle bozze e questa era quella che mi sembrava più attinente alla storia, perché poi è stato carino il fatto che il grafico non avesse ancora letto il libro e quindi poi quando mi ha sottoposto è stata proprio una cosa dell'invisibile, così come quando sono arrivato tu mi hai mandato i 24 Grana,
sì.
Pensa che 24 Grana sono il gruppo per cui io ho pensato per la prima volta di fondare il Wajaj in quel
Pensa
modo
tu.
Fare reggae suonato, no? Fare
sì,
reggae
sì,
con la
sì,
band
sì,
e anche contaminarlo con altre cose. Avevo visto un concerto di 24 Grana a Enzimi, se non sbaglio,
uh-huh.
O qualcos'altro, non mi... e pensai che bello fare il reggae in questo modo. Io conoscevo soltanto il reggae, insomma,
classico,
puro, diciamo. E mi è piaciuto moltissimo la fusione napoletano, jazz, blues,
rock
fichissimi. Rimasi impressionato e poi 2 anni dopo abbiamo fondato i
Wajaj. A proposito, ma ci sarà un evento adesso prossimamente a livello musicale che...
Attenzione gente, attenzione, sì, domani
22
ottobre, domani
c'è 22 ottobre, esatto.
Amici, domani c'è il Roma Muffin,
quello che avete visto per strada, ci sono i manifesti con la Soralella.
Con la Soralella, ragazzi, il Roma Muffin è... Se vivi a Roma e ami questa città, devi vivere l'esperienza del Roma Muffin, che credo sia la 14ª edizione, credo, ora non ricordo bene perché è veramente tanto tempo. Baracca Sound, fautori di questa iniziativa, iniziata tanti anni fa, che coinvolge tutti i reggaroli romani e non della nostra città. Quindi c'è una backing band, una band fortissima di musicisti reggae fenomenali, e che accompagnerà credo circa 30 MC, tra cui c'è anche una rappresentanza Wajaj ovviamente, e niente, io
all'Acrobax
invito chi è libero domani a fare un salto, perché è un'esperienza, c'è la cena sociale, c'è spettacolo fino all'alba, capite, con i Sound System, e Baracca Sound ha un'energia incredibile, veramente la crema del reggae nostrano.
Oh, quindi è la 13ª sagra del reggae romano,
esatto.
Inizio concerto ore 22,
sì.
Host Lampad Red, Backing Rhythm Band, i Madhouse e singers vari. Quindi ci sei anche tu.
Ci sono anche io.
Poi hai anche live acustici, Emilio Stella, Adriano Bono, Reggae Circus, Special Guest, Boom Buzz, Red Dog. E insomma,
tanta gente
per chi, ecco, è amante di un
Radici
mondo.
Del Cemento, Giorgio.
Esatto. Vedo anche Bonifax, di Rufino e Bonifax, tra
sì,
l'altro
Rufino,
ha pubblicato il nuovo singolo, anzi dopo lo ascoltiamo.
C'è
pure.
Tsunami, c'è Woofer, insomma tutti gli amici reggaroli li trovate quasi tutti lì, Rastaledi, le High Shine di Giulia, no? Che è anche una guaggiaggina, Giulia... Rainbow, la contramina.
Ma domani ti aggiri con l'impermeabile sotto i libri, magari?
No. Ma devo fare la bilocazione, perché davvero fai confusione tra la realtà virtuale di Federico Staffori, dove ti ho detto becco io certe volte, becco un amico che però si chiama in un altro modo nel mio libro, quindi faccio
certo.
Un po' di casino.
Senti, ma fare prossime presentazioni, già ne hai fatte alcune, ce ne sono altre da presentare?
Ne ho fatte 3 intorno a Roma,
mm-hmm.
E quindi poi ora vado fuori, tipo il 6 novembre a Pescasseroli, a dicembre spero di andare su al nord, a Bologna, poi andare giù in Puglia prima della primavera. L'idea era quella di fare piccole tappe, perché ovviamente è un piccolo editore, io stesso ho anche altri lavori,
certo, non posso andare conciliare.
Però stiamo tentando di organizzare un po' di cosette. Ovviamente spesso ci abbino anche un trio, un quartetto dei Woggiaggia che mi accompagnano sempre in modo generoso, li ringrazio anzi.
Oh, e quindi ricordiamo, il libro si intitola Federico sta fuori, scatole parlanti, e la casa editrice, l'autore Savino Bonito, e io ve lo consiglio assolutamente di leggere, e poi appunto a primavera leggeremo il seguito, yeah. E le storie di questi personaggi, vedremo come si evolveranno. E beh, Savino, a te i microfoni, se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni.
Ma io ti ringrazio per la tua ospitalità e spero che qualcuno all'ascolto possa leggere formidabili avventure di Federico e dei suoi amici.
Oh, tra l'altro tra poco sarà online il podcast di questa intervista, e quindi troverete di nuovo la possibilità di poter riascoltare e approfondire il discorso su questa pubblicazione. Oh, quindi Cara di Lucio Dalla sta nella tua playlist e ci può star bene.
Ci sta benissimo, anche perché è proprio la canzone che avrei voluto scrivere nella mia vita.
Ma tu l'hai vista la mostra?
Su Lucio Dalla?
Questa no. Alla Rapace.
No, però, nemmeno io. Però ho un amico che ha esposto una sua opera, mi ha mandato un po' di cose. Uh-huh. Voglio andare, voglio andare.
Infatti, anch'io, assolutamente. E intanto ci ascoltiamo Cara, lui è Lucio Dalla, grazie a Savino Bonito per essere stato con noi.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino, finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo, io ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.